Martedì. La sveglia non è ancora suonata e io sono già in piedi. Appena arrivata in cucina, apro lo sportello in alto a destra. È lì che tengo la moka. Non la uso mai, ma ormai mi ci sono affezionata e l'ho portata con me in tutti i viaggi e traslochi. Stamattina un tè non basta. Quando ti rendi conto che qualcuno si è intrufolato in casa tua e ha frugato tra le tue cose, ci vuole un caffè. Anche se sono le 5 del mattino e il caffè della moka, tu non lo sai fare. Per fortuna i passaggi li so. Sono nata in Italia, quelli te li insegnano mentre ti insegnano a leggere e scrivere. Ma conoscere i passaggi non significa saperlo fare bene. Apro la caffettiera, riempio d'acqua l'estremità inferiore, chiudo, aggiungo il caffè e metto tutto sul fuoco. Il mio dovere l'ho fatto. Ora lascio che il dio del caffè faccia il suo. Dopo pochi minuti sto sorseggiando dell'acqua sporca che sa di bruciato. Magari il dio del caffè dorme ancora. Sono seduta di fronte alla libreria. I libri sono fuori posto, me ne sono accorta ieri sera. A che punto è la notte, il libro che cercavo, dovrebbe trovarsi nello scaffale dedicato ai gialli, in compagnia di Maigret, Sherlock Holmes e del nuovo arrivato Montalbano. E invece no. Adesso è tra la guida turistica di Monteverde e le avventure delle sorelle Bronte. Sempre un'ottima compagnia, per carità, ma non quella abituale. Non solo. Più fisso gli scaffali, più vedo libri fuori posto. Alcuni che fino a ieri erano in orizzontale, ora sono in verticale. Mi guardo intorno. Per casa ho tanti libri appoggiati sul divano, sul davanzale. Ogni tanto ne perdo uno, poi lo ritrovo dietro ad un cuscino. Non sono ciò che si definirebbe una persona ordinata, ma il mio disordine lo conosco bene. E questo disordine non è mio. Qualcuno è entrato qui. Il cuore torna a battermi più forte. Lo stomaco si chiude e mi ripeto la domanda che mi faccio da ieri sera. Chi può essere entrato qui? E perché? Sono stata attenta con il manoscritto di ricette ribelli. Nessuno mi ha vista portarlo a casa. Per fortuna l'ho nascosto nella macchina da cucire. È ancora lì. Chiunque lo cercasse non l'ha trovato. Tiè. All'improvviso mi viene in mente una cosa. Corro alla porta, la apro e alzo il tappeto. La chiave di riserva c'è. Quindi chi è entrato in casa mia l'ha usata e poi rimessa a posto o ha usato un'altra copia. Anche perché la porta non è stata forzata. Riprendo il quadernino rosso. È il momento di scrivere un bel riepilogo. Il nome della vittima è Carlo Trezzo, trovato riverso sul prato del parco e ucciso da un oggetto non identificato. Aveva delle riviste vicino alla testa. Il camion delle consegne è stato forzato e tutto porta a pensare che l'assassino sia legato al suo passato di piccolo criminale. La vittima stava lavorando ad un progetto con una persona importante. Poi passo al manoscritto. È stato rubato e messo in edicola proprio il giorno dell'omicidio. E per finire, chi è entrato in casa mia ieri sera per cercarlo? Finisco di scrivere e rileggo tutto. Ah, come mi calmano le liste. Non dirò niente alla polizia. Nessuno crederebbe alla storia dei libri fuori posto. E poi non voglio dare nell'occhio finché non avrò deciso cosa fare con il manoscritto. Le paste di meliga che ho preparato stanotte per calmarmi sono già in un sacchettino. Va bene il furto, va bene lo spavento, ma deve ancora nascere chi ha la capacità di farmi passare la voglia di regalare biscotti. Appena scesa in strada sento subito l'aria fredda che mi scompiglia i capelli, anche se essendo ricci sono già scompigliati per conto loro. Giusto il tempo di pensare che l'autunno si fa sempre più freddo che mi blocco di fronte alla parete scrostata del bar sport. Nel terrazzo c'è qualcosa che al bar sport non c'è mai. Un cliente. Anzi, due. Attraverso la strada allungando la testa verso il bar. Mi avvicino. E fingendo indifferenza cerco di guardare al di là delle siepi che separano il bar dalla strada. Il barista sta servendo il caffè a due uomini che parlottano tra loro. Non li ho mai visti prima. Sono entrambi vestiti di nero, hanno i capelli corti e uno, che mi sembra il più giovane, stringe una sigaretta tra le dita in modo nervoso. Ha dei pantaloni così aderenti che le sue ginocchia sembrano chiedere aiuto per uscire da lì dentro. Non so se sono i loro occhi persi nel vuoto o i pantaloni, ma questa scena non mi convince. Supero il bar e affretto il passo, perché quello che voglio vedere stamattina è più avanti, proprio nella piazza. Ecco, il momento più bello dell'autunno. Il paese si sta preparando per la festa. Tutto inizia oggi, martedì. Domani c'è la commemorazione dei martiri e poi ci restano 3 giorni per far sì che la piazza si trasformi in una cartolina d'autunno. Ci saranno funghi, castagne, zucche e tante luci. Oggi si montano le bancarelle e il palco per la commemorazione. Mi affretto perché voglio incontrare Tiglu prima che mi lasci i giornali in edicola. Voglio capire se sta meglio o se è ancora strano come ieri. Supero la piazza illuminata dai lampioni. Mi avvicino alla porta e capisco che oggi Tiglu non lo incontrerò. I giornali sono già appoggiati vicino all'ingresso. Il camion delle consegne è già passato, addirittura prima del solito. Subito dopo aver aperto l'edicola, chiamo il fabbro per il cambio della serratura. Va bene che le chiavi non sono state usate, ma meglio averne un paio nuovo. Alle 7:30 arrivano i primi operai. Si sistemano di fronte al comune e iniziano a montare la struttura del palco. Sono in 3 e tra loro c'è il capo dei lavori. Si chiama Marcello, ha 67 anni e lo adoro da quando di anni ne avevo 6. Mi ha salvato da una rovinosa caduta mentre stava ristrutturando le scale della scuola. Pesa 110 kg, ha i capelli radi, gli occhi di una di quelle persone di cui ti puoi fidare e decido che si merita un caffè. Non c'è bisogno di chiudere la serranda, tanto dalla piazza riesco a vedere l'edicola. E tanto a quest'ora non c'è grande movimento. Prima tappa, bar. Cappuccino, brioche e 3 caffè da portare via. Il cappuccino e la brioche sono per me e li consumo da seduta. Poi esco con i caffè. Qui non perdiamo tempo, dico mentre mi avvicino a Marcello. Ciao Grazia, se sei venuta per le luci devi aspettare ancora un po'. Quelle arrivano domani. Ebbene sì, ho un debole per le piazze illuminate e non faccio nulla per nasconderlo. Lo so, rispondo. Per ora mi accontento dell'inizio dei lavori. Vi va un caffè? E me lo domandi? Certo, cara, grazie. Non dovevi disturbarti. Ma figurati, vi ho portato anche dei biscotti. Appoggio tutto sul tavolo da lavoro. Grazie, mi dice lui, prima di urlare a un operaio che sta per far cadere un'enorme lastra di metallo. Attento! Gli unici superstiti sono i biscotti. I caffè sono diventati una grande pozza marrone per terra. Marcello mi guarda, poi prende un biscotto, lo addenta e dice: è buonissimo, starebbe benissimo con un caffè. Scoppiamo tutti a ridere e io prometto di tornare più tardi, a patto che le lastre di metallo siano già tutte montate. Me ne vado sorridendo. Vedere questo lavorio intorno a me mi mette di buon umore. Stamattina sto cercando una persona, ma per ora non la vedo. I contadini stanno montando i loro banchi poco più in là. Ci sarà un vero e proprio mercatino di ortofrutta che sarà fisso in piazza fino a domenica. Quando arriva il gruppo del comitato della festa, sono già rientrata in edicola. Iniziano a montare le strutture che ospiteranno le bancarelle. Si tratta di piccole casette in legno. Il tetto piano piano verrà ricoperto di foglie di vite e nella parte frontale verranno montate le bancarelle. Non perdo un movimento del montaggio. Prima la base, poi le pareti e infine il tetto. Ogni tanto qualcuno entra in edicola per comprare il giornale. C'è chi vuole prenotare la collana di libri sui dinosauri che inizierà domani e che durerà 27 settimane. E io, tra un cliente e l'altro, torno con lo sguardo a quello che sta succedendo in piazza. Più tardi arriva Rosa. Compra La Cucina Italiana, una delle sue riviste preferite, e mi dice che è appena stata in comune. Non sta ferma un attimo. Cammina da un angolo all'altro e guarda verso la piazza. All'improvviso dice: Non ho nessuna intenzione di starmene con le mani in mano mentre quella donna cerca di distruggere quello che abbiamo costruito. La sai l'ultima? Domani, durante le celebrazioni, non vuole neanche farci parlare. Proprio quest'anno, proprio dopo la morte di Francesca. Francesca Villa è una delle autrici del libro Ricette ribelli ed è morta pochi mesi fa. Era la madre di Flavio, il bibliotecario e maestro di yoga, e la sua morte è stata una tragedia per tutti. Era considerata da tutti la scrittrice del paese. Aveva praticamente fondato il giornale di Monteverde, La Voce della Valle. Ed è lei che mi ha trasmesso il vizio di annotare ciò su cui voglio riflettere. E sempre lei mi ha regalato il quaderno rosso che uso ancora oggi. Ogni volta che mi lamentavo per qualcosa o avevo qualche dubbio, mi diceva: «Hai provato a scriverlo?» E io ora continuo a farlo pensando a lei. «Ma come?» dico. «Celebreremo i martiri di guerra e i partigiani. Se non parlate voi, chi deve parlare?» Vaglielo a spiegare. Noi volevamo leggere la lettera che Francesca ha scritto sul giornale prima di morire. Ma lei dice che dobbiamo accorciare, che non c'è tempo, che farà lei un breve discorso, così possiamo concentrarci sui preparativi. Per lei sarebbe molto meglio non farla neanche, questa commemorazione. Questa è la verità. Rosa è un fiume in piena. Non l'ho mai vista tanto arrabbiata. Alla fine dice: «Ma deve ancora nascere, chi mi dice cosa posso fare nel giorno in cui commemoriamo i nostri morti?» Mi viene un'idea. «Rosa, stai tranquilla. Ci penso io. Vedrai che cambierà idea.» Poi mi guarda negli occhi e mi sorride. «Grazie per l'aiuto, tesoro. Avevo bisogno di sfogarmi.» A metà mattina telefono a Flavio, il mio amico bibliotecario zen, e gli chiedo se più tardi può passare in edicola. Poi esco per portare un po' di caffè e biscotti in giro. Non so se avete notato, qui a Vitalia la moneta di scambio è il caffè. Vuoi bene a qualcuno? Portagli un caffè. La piazza si sta riempiendo di casette e bancarelle e il montaggio del palco è già a metà. Nessuno rifiuta il caffè. Per fortuna loro, non l'ho fatto io con la moca. Sto tornando verso l'edicola quando vedo colui che cerco con lo sguardo da stamattina. È in divisa e ha gli occhi stanchi. Immagino che non siano giorni facili per chi fa il poliziotto a Vitalia. «Pierfrancesco», lo chiamo mentre mi avvicino. Mai come in questo momento sono stata felice di avere un compagno delle elementari che ora è in polizia. Quello che mi ha detto ieri Valeria, l'ex fidanzata di Carlo Trezzo, sul passato della vittima e soprattutto sul suo presente, mi è rimasto in testa. E chi meglio del mio caro compagno di scuola per darmi altri dettagli? Gli chiedo come sta, e guardandolo mi rendo conto di quanto questa storia l'abbia provato. È sfinito. Mi dice che non ci sono grandi novità sul manoscritto, ma che si pensa che l'omicidio sia legato al passato della vittima. Niente di nuovo per me. «Ah sì?» dico io. «Questo me l'ha insegnato Rosa, che in anni e anni di lavoro come sarta ha capito che basta rispondere sempre "ah sì?" per farsi raccontare tutto da tutti. Lei dice sempre che la gente ha voglia di parlare. Bisogna solo lasciarglielo fare. Tuttora mi chiedo se Rosa abbia fatto la sarta per tanti anni solo come copertura ad un segreto lavoro di spia. Pierfrancesco, come previsto, inizia a raccontarmi i dettagli. Abbiamo interrogato diversi amici e colleghi, se così possiamo chiamarli, che in passato hanno lavorato con lui a piccoli furti e spaccio. Carlo Trezzo doveva soldi e favori a diverse persone, ma sembrava che le cose stessero per sistemarsi. Parlava a tutti di un grosso affare che gli avrebbe risolto i problemi. Stiamo seguendo la pista delle persone con cui aveva dei debiti. Probabilmente l'omicidio è stata una minaccia andata a finire male. Lo guardo pensierosa. Quello che mi sembra strano è che abbiano deciso di ucciderlo proprio qui a Vitalia. Sì, anche per noi il luogo del delitto resta un mistero da risolvere, mi dice Pierfrancesco. Ci salutiamo e mi sento un po' in colpa. Se non avessi deciso di tenere io il manoscritto, magari almeno qualcosa si sarebbe risolto. Ora non ho tempo per la colpa, però. Devo tornare in edicola a risolvere qualcos'altro. Flavio, il bibliotecario zen, mi sta aspettando in edicola mentre legge l'ultimo numero della rivista Natura Più. Gli dico subito ciò che ho in mente. Parlo per 10 minuti di fila. Parto dalla sindaca che non ha intenzione di far parlare Rosa né di leggere l'ultima lettera di Francesca, e poi finisco con la mia proposta. Non mi interrompe mai, e alla fine mi dice: «Certo, ci parlo io. Sono sicuro che metteremo tutto a posto». È così calmo che quasi non sembra che stiamo parlando di sua madre morta da poco. La mia idea è semplice. Flavio deve andare da Lavinia, spiegarle quanto ci tenga a leggere la lettera della madre e sono sicura che lei cambierà magicamente idea. Se c'è una persona che può convincerla, e senza neanche un grande sforzo, quello è Flavio. Con la sua voce calma saprebbe far cambiare idea anche ad un muro, che di idee non ne ha molte. Tra Rosa e la sindaca non scorre buon sangue, mentre chiunque li abbia visti insieme almeno una volta sa che Lavinia ha un debole per Flavio. E chi siamo noi per non usare questo debole a favore della felicità degli abitanti di Vitalia? Insomma, io questo problema lo considero già risolto. Adesso c'è un altro problema, però. È l'una, e ho fame. Per fortuna la soluzione sta arrivando, anche se io non lo so ancora. Si avvicina all'edicola una delle mie persone preferite al mondo, con in mano un pacchettino bianco. Si chiama Umberto Galli ed è l'adolescente con i capelli più ricci che abbiate mai visto. È lui che mi sostituisce in edicola quando serve. Ha iniziato ad aiutarmi come lavoretto estivo e ora è diventato un perfetto edicolante. Si avvicina con il passo ondeggiante tipico di chi ha 16 anni ed è appena sceso dal pullman. Entra in edicola e gli dico: «Ti aspettavo come si aspetta il Natale. Devo assolutamente andare in gastronomia per pranzo». Mi guarda. Non può sorridermi troppo. In fondo è un adolescente e un po' arrabbiato con il mondo, deve pure esserlo. Però lo vedo che gli viene da ridere. Indica con lo sguardo il pacchetto che tiene in mano. Emana un delizioso profumo di rosmarino. «E quel pacchetto?» chiedo sorridendo. «Un regalo anticipato di Babbo Natale», mi dice lui. Ridiamo, mentre apre il pacchetto e tira fuori un trancio di pizza al rosmarino e uno di margherita con i funghi. «Addirittura! Qui facciamo cena della vigilia e pure quella di Capodanno!» Mi guarda e mi dice: «Me lo sentivo che avevi fame». «E sentivi bene! Dai, mangiamo!» Lo rimborso di quanto ha speso per la pizza e ci sediamo nel gabbiotto mangiando avidamente. Mi racconta com'è andata a scuola. E quando Umberto Galli racconta com'è andata a scuola, non parla dei compagni, dei professori, no. Lui mi parla di quello che ha imparato. Adora la chimica. E oggi mi spiega come funziona il bilanciamento tra elementi. Poi uno si chiede perché gli voglio bene. Nel pomeriggio iniziamo a praticare il nostro passatempo preferito. Lui prende la rivista scientifica La Scienza e inizia a parlarmi delle ultime scoperte, e io prendo la rivista Lei, che non si capisce bene se parli di attualità o gossip, e vado alla parte dedicata alle feste. Sì, c'è una rivista in cui 5-6 pagine sono dedicate solo alle feste e alle foto della gente che va alle feste, la cosa più inutile e affascinante del mondo. E così, mi affascina guardare la gente alle feste. Non è invidia. Se mi volete male, invitatemi ad una festa. Non è giudizio. È puro studio antropologico della specie umana. La maggior parte delle volte non conosco nessuno, ma adoro dare notizie inutili a Umberto, mentre lui mi parla del telescopio più potente del mondo. Inizio io. «Oh, ma lo sai che c'è stata l'inaugurazione del nuovo Palazzo della Cultura a Monteverde? C'erano tutti». «Ma tutti chi?» mi fa lui già sfinito, mentre lo vedo che sta leggendo un articolo sulla divisione cellulare. «Guardali qua! L'editore della rivista, la moglie, quell'attore famoso che ora non mi ricordo più che film ha fatto, il sindaco di Monteverde e giornalisti che non conosco. Hanno tutti un bicchiere in mano», dico poi, come se questa informazione fosse di vitale rilevanza per Umberto. Risponde lui. «Ma lo sai che l'uomo potrebbe sbarcare su Marte nel 2035?» Scuoto la testa e continuo a sfogliare il giornale. Mi fermo subito. Vedo una foto che cattura la mia attenzione. Ritrae Lavinia Quaglia, la sindaca, sorridente ad un tavolo con un gruppo di 6 persone. Ne riconosco solo 2. Uno è l'assessore alla cultura di Vitalia, Don Abbondio, e l'altro è Ezio Capra. Ezio Capra, uno degli imprenditori edili più famosi d'Italia, ha deciso da poco di entrare in politica. Lo slogan del suo nuovo partito è «La verità è la nostra forza». Non so perché, ma guardare la foto mi trasmette una strana sensazione. Cosa c'entra la sindaca di un piccolo paese con il tavolo di un grande imprenditore, che tra l'altro vive a Milano? Magari sarà una coincidenza. A questo tipo di feste vengono invitati un po' tutti, ma la cosa non mi convince. All'improvviso mi viene in mente Rosa. Penso a quanto fosse scossa oggi. Sono le 18. Guardo Umberto, che ha ancora la rivista in mano e sta guardando incantato l'immagine di un microbo trovato nelle profondità dell'Oceano Pacifico. Mi sono ricordata che ho una commissione da fare. Ti dispiace chiudere l'edicola oggi? Non c'è problema, dice lui. Ci vediamo domani allora. Aprirò a metà mattina per via della commemorazione. Che trancio ti prendo domani? Dice lui prima di salutarmi. Domani ci penso io, dico mentre mi avvio verso casa. Il fabbro ha già sistemato la porta e gli ho chiesto di lasciare le nuove chiavi sotto il tappeto. Esatto. È evidente che non ho imparato la lezione. Entro, vado dritta alla macchina da cucire, prendo il manoscritto, lo avvolgo in una stoffa di cotone e lo metto in una borsa frigo. È arrivata l'ora di restituirlo alle sue proprietarie. Per strada non c'è nessuno e io sembro una spia in incognito. Cammino decisa e mi guardo intorno di soppiatto. Nel frattempo, stringo a me la borsa frigo come se dentro ci avessi infilato il menù di un importante pranzo di matrimonio. Vedo le 2 ombre scure dopo aver passato l'erboristeria. Il mio cuore accelera. Si avvicinano silenziose e tengono in mano qualcosa di lungo che si muove al ritmo dei loro passi. Penso ai 2 uomini che ho visto stamattina al bar sport. Attraverso la strada veloce e mi avvicino alla vetrina scura della gioielleria. Voglio vederli passare sotto la luce del lampione. Sento la copertina del manoscritto toccarmi la schiena dalla borsa frigo che ho infilato tra me e il muro. Se non fossi spaventata avrei addirittura il tempo di sentirmi ridicola. Eccoli che si avvicinano al lampione a passo deciso. Voglio guardarli in faccia e soprattutto capire cosa hanno in mano. Passano sotto la luce. Li guardo. E ora sì che finalmente posso prendermi qualche minuto per sentirmi ridicola. Erano 2 donne e tutte e 2 tenevano in mano un tappetino di yoga. 5 minuti dopo questa scena pietosa sono davanti a casa di Rosa. Appena apre la porta mi sorride. Tesoro, che piacere, entra. Ti fermi per cena? No, Rosa, volevo darti una bella notizia, le dico mentre mi fa accomodare sulla sedia in cucina. Dimmi tutto. Gli occhi sono di nuovo vispi. La questione Francesca è risolta. Vedrai che domani la sindaca non avrà nulla da ridire sulla lettura della sua lettera. Ah, ottima notizia. Non so cosa hai fatto, ma grazie. E poi ho deciso. Continuo. Il libro è giusto che lo teniate voi finché non decidiamo cosa fare. In fondo l'avete scritto. Oh, cara, sai che ormai sei una di famiglia per noi. Non c'è bisogno. Sai che ci fidiamo di te. Lo so, e un po' mi commuovo a sentirle pronunciare queste parole. Ma è giusto così. E poi ho come l'impressione che chi lo cerca si aspetta di trovarlo a casa mia. Là non è al sicuro. Le racconto dei libri fuori posto e dei miei sospetti. Tu hai un posto sicuro in cui metterlo? Chiedo alla fine. Certo, in cantina starà al sicuro. Vado a metterlo là, tu aspettami qui che ho delle zucchine in carpione da darti. Beh, le zucchine in carpione valgono l'attesa e molto altro. Ah, Rosa, stamattina ci siamo dimenticate. Guarda che è arrivata la rivista di Uncinetto che aspettavi. Perfetto, passo a prenderla domani allora. Mi dice mentre scende le scale che portano in cantina. Ora sono sola in cucina. Mi guardo intorno. Osservo i mobili, i quadri, la credenza. C'è tutta la sua vita qui dentro. Guardo le mensole sulle pareti della cucina. Ci sono ballerine di ceramica, bomboniere ricevute negli anni, una grande conchiglia che chissà da dove arriva. Ogni oggetto è appoggiato su un centrino. Mi giro per osservare meglio la credenza. In alto ci sono i bicchieri, poi i piatti e in basso alcune foto. C'è il marito di Rosa, i figli lontani, la nipote che abita fuori regione e poi un po' più indietro, in una cornice di legno scuro, c'è una piccola foto in bianco e nero. È una foto che conoscono tutti. Quella della copertina del libro Ricette ribelli. Apro l'anta della credenza e prendo la cornice in mano. Guardo meglio la foto, anche se l'ho già vista un milione di volte. Zita guarda davanti a sé con i suoi occhi timidi. Carmen ha lo sguardo fiero e i capelli raccolti. Ha un foulard al collo e tiene la mano di Rosa, che guarda fissa in camera. Tutto a sinistra c'è Francesca. Sorride solo con la bocca. Gli occhi seri sono persi altrove. Sto per rimettere la foto a posto quando mi blocco. Guardo di nuovo Francesca e mi fermo sul suo fianco sinistro, quello che si trova all'estremità della foto. C'è una mano che spunta davanti alla gonna. Non è di Francesca, è chiaro. Questa mano non c'è nella foto di copertina che conosco.